In altre parole,
primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e primo appuntamento con Eraldo Affinati, scrittore tra i più rappresentativi in Italia della sua generazione e per più di un motivo, che ritroviamo ad In altre parole a distanza di 8 anni e che presento con piacere a chi fra il pubblico non lo conoscesse. Eraldo Affinati è nato a Roma nel 1956, oltre che scrittore è docente, fondatore con la moglie Anna Luce Lenzi delle scuole Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati. Il progetto Scuola Penny Wharton ha trovato un approdo anche nel Cantone Ticino, nel liceo cantonale di Lugano 1, dove è stato aperto un altro centro e ne sono protagonisti proprio gli studenti. Potremmo quindi considerare Affinati pedagogista e pedagogo nella sua accezione classica. Il 7 maggio del 2021 è stato nominato commendatore della Repubblica Italiana per motu proprio dal presidente Sergio Mattarella. Ricchissima la sua bibliografia che ci farà da guida in questa settimana, e fra i suoi numerosi libri ricordo almeno Campo del Sangue, finalista al premio Strega del 97, Un teologo contro Hitler sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer del 2009, La città dei ragazzi, Elogio del ripetente, L'uomo del futuro sulle tracce di Don Lorenzo Milani, a sua volta finalista dello Strega nel 2016, Il Vangelo degli Angeli del 2021 e l'ultimo pubblicato da HarperCollins, un libro davvero importante di quasi 800 pagine, Delfini, vessilli e cannonate, il titolo. È una sorta di autobiografia letteraria, è un volume che raccoglie scritti sparsi, riflessioni, meditazioni. Degno di nota il fatto che nel 2003 abbia curato per i Meridiani Mondadori tutta l'opera di Mario Rigoni Stern, e pochi giorni fa gli è stato conferito anche il premio Luciano Bianciardi dedicato al lavoro culturale. Mi sono dilungato, ma ne valeva la pena. Buon Natale, Eraldo Affinati, e grazie davvero di essere qui con noi quest'oggi.
Buon Natale, buongiorno a tutti voi.
È sempre particolare conversare alla radio nel giorno di Natale. Noi ci proviamo attingendo un po' ai libri che lei ha scritto grosso modo negli ultimi 20 anni. Lei, oltre che scrittore, è insegnante di italiano a chi l'italiano non sa, provenendo da situazioni e condizioni eufemisticamente difficili. Eraldo Affinati, oggi il mondo cristiano celebra la nascita di Gesù. Come si può parlare di Dio ai giovani oggi? E lo chiedo a chi ha scritto Il Vangelo degli Angeli.
Eh beh, effettivamente è un problema questo, perché tutti noi sappiamo che le chiese sono vuote, purtroppo sono, diciamo, frequentate soprattutto da persone non più giovani. I bambini, i ragazzi arrivano fino a 12-13 anni, poi spesso abbandonano la frequentazione. Quindi questo è il grande tema di come parlare di Dio, perché in realtà le giovani generazioni, come anche noi, erano piene di sensibilità religiosa, e ancora oggi i giovani hanno una sensibilità religiosa, però poi magari quelli, gli stessi giovani che non si avvalgono, come si dice, dell'ora di religione, lo fanno perché non trovano più nel vecchio catechismo le risposte alle loro domande, e quindi c'è il tema di un linguaggio nuovo. Ecco, io nel mio piccolo, col Vangelo degli Angeli, ho riscritto in forma nuova, ma rigorosamente fedele al testo, che era il Vangelo di Luca, appunto, ho riscritto il testo sacro, proprio leggendolo come si dovrebbe fare per la prima volta, ecco, come se fosse la prima volta che noi leggiamo il Vangelo. E questo in qualche modo mi ha aiutato l'esempio di Bonhoeffer, a cui, come lei diceva giustamente, sono legato da un'antica frequentazione, perché è stato Bonhoeffer che ci ha spiegato che tutti noi dovremmo riuscire a trovare dentro di noi il Dio nuovo, ecco, che dobbiamo in qualche modo ricrearlo come domanda, non come risposta, perché la risposta in sé come dire, può avere ci può essere un'illusione, ecco, di certezza, però la fede è soprattutto un cammino, una speranza, come diceva Dante, fede è sostanza di cose sperate, e quindi in questo senso dobbiamo ritrovare un rapporto con la fede.
Lei prima parlava di sensibilità religiosa che è innata nei giovani, nei più piccoli, che poi piano piano si dimentica, viene accantonata oppure non viene valorizzata da chi potrebbe farlo. E il problema è proprio questo. Lei ha scritto questo Vangelo degli Angeli, si è rifatto al Vangelo di Luca. Una curiosità: perché proprio il Vangelo di Luca?
Beh, quello che tra tutti gli altri evangelisti, come dire, è più scrittore, nel senso che Luca scrive dopo gli altri, in qualche modo lo fa con un elemento stilistico, anche di trasfigurazione stilistica, e quindi questo mi è piaciuto. Ci sono poi tante donne nel Vangelo di Luca, e in qualche modo mi sono confrontato con Luca, perché l'elemento angelico anche era prevalente in Luca, e siccome io ho immaginato questi angeli che vanno e vengono dalle loro stazioni orbitali per portare i messaggi a Maria, a Giuseppe, allora Luca mi è servito di più proprio per sviluppare questo lato fantastico del mio racconto evangelico.
Oggi celebriamo la nascita di Gesù. Gesù è amore, però visse una vita anche di sofferenza. Lei ha citato Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, che a sua volta ha sacrificato la propria vita in nome di Dio e del suo messaggio d'amore. Si nasce soltanto per soffrire? Sembrerebbe quasi di sì.
In realtà, in fondo, Gesù, quando viene avvicinato dal giovane ricco, che lui lo interpella, lo dice: maestro buono. Gesù risponde dicendo: perché mi chiami buono? Nessuno è buono. Questa risposta mi ha sempre colpito da parte del Nazareno, perché in fondo Gesù era consapevole del male umano, e quindi tutti noi dovremmo in qualche modo contrapporci alla natura non buona dell'essere umano, cercando di erigere dei valori di riferimento in quella che è una realtà penultima, come dicono i teologi, quindi non la realtà ultima di Dio, che appunto di cui nulla sappiamo, ma la realtà penultima della nostra storia, qui ed ora. Cosa posso fare io? Qual è la mia libertà d'azione? Ecco, questo è il grande tema bonefferiano, no? È proprio lui che mi ha spiegato, ci ha raccontato in Resistenza e Resa, come dire, la necessità da parte dell'uomo di prendere posizione di fronte al male umano, e mai come oggi sentiamo questa necessità, questa esortazione di Bonhoeffer. Non possiamo pensare di passare indenni con la coscienza immacolata di fronte al cerchio di fuoco che attraversiamo, e ogni generazione ne ha una. Dobbiamo prendere posizione, come fece lui, nel nostro piccolo, qui ed ora, non chissà dove e chissà quando.
Per riuscire a prendere posizione bisogna forse avere anche dei buoni maestri, dei buoni insegnanti. Io non saprei dire se lei è un buon insegnante, non sono un suo allievo, però lei ha a che fare con tanti giovani che arrivano da realtà molto diverse dalle nostre, e sono fondamentalmente profughi in buona parte. Chi sono, lei che vive sul campo questa realtà, i nuovi profughi?
Ma io li vedo tutti i giorni, questi immigrati, diciamo. Oggi la grotta di Betlemme sta a Kharkiv, sta a Gaza City, però potrebbe anche essere nelle nostre città, davanti al nostro condominio. Sono gli ultimi degli ultimi, diciamo i nuovi dannati della terra, sono queste persone che arrivano, donne, uomini, bambini, adulti, senza arte né parte, senza lingua. Sono smarriti, sono invalidi spirituali anche, perché non sanno raccontare in italiano quello che loro hanno vissuto. E quindi i nuovi profughi sono gli allievi delle scuole Penny Wharton, sono queste persone a cui noi insegniamo l'italiano e che cerchiamo in qualche modo di portare alla maggiore età, non tanto anagrafica ma spirituale.
Come mai noi facciamo così fatica ad accoglierli? È un segno di nostra debolezza?
Ma è una, diciamo così, insicurezza, perché quando tu non sei sicuro della tua identità, allora tendi a crearti, come dire, un castello incantato in cui rifugiarti. Quindi l'immigrato, così come qualsiasi persona, non va né idealizzato né criminalizzato, ma va conosciuto. E quindi favorire la conoscenza fa cambiare molti stereotipi. Quando tu vedi veramente chi è Ibrahim, chi è Mohamed, chi è Franziska, quando parli con queste persone concretamente, loro ti fanno vedere da dove vengono, quando entri in campo, quando tu insomma entri, vai nel mucchio selvaggio, no? Nel senso che ti metti in mezzo e in qualche modo spendi tutto ciò che hai, cioè resti con le tasche vuote, quando fai questa azione poi alla fine cadono tutti i pregiudizi, perché ti accorgi che quelle persone sono persone come te, insomma, buone, cattive, cioè voglio dire, c'è solo l'elemento della conoscenza che ti fa arricchire. Noi favoriamo questo, puntiamo tutto come Penny Wharton sulla qualità della relazione umana, e questo è fondamentale, non sui metodi, non sui sistemi didattici fissi, ma sugli occhi che devono brillare dei nostri studenti. Quando vediamo questo, per noi questa è la ricompensa più bella.
Beh, sono parole importanti queste. A me piace ricordare che nel suo ultimo lavoro, Delfini, Vessilli, Cannonate, che è suddiviso per grossi temi, sono temi davvero notevoli. Il primo capitolone, chiamiamolo così, si intitola Adolescenza, poi c'è Amicizia, Antenati, Coraggio, Dio. Ecco, la voce Dio raccoglie proprio delle testimonianze dedicate a profughi, a cui lei ha comunque dedicato e sta dedicando la propria vita professionale. C'è appunto la vicenda, per esempio, di un giovane afghano che magari le chiederò di raccontare domani, magari in apertura per ricollegarci alla conversazione di oggi. La stella dei profughi, che è davvero notevole, è esemplare, oserei dire, che è legata proprio all'esperienza della scuola Penny Wharton che lei ci sta raccontando. Io la ringrazio per il momento di essere stato con noi quest'oggi, le auguro di nuovo buon Natale, grazie davvero di aver condiviso questa mattina con noi, le rinnovo l'appuntamento a domani mattina e tanti auguri ancora.
Grazie, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.